Anna Ambrosioni dell'Università Cattolica sul tema, grazie, un po' di silenzio, sul tema gli arcivescovi e la carità nel secolo XII, a Milano naturalmente.
Grazie. Se si è voluto limitare al XII secolo l'esame dell'opera svolta dagli arcivescovi di Milano nel campo della carità, non lo si è fatto certo perché prima e dopo quel secolo manchino casi di presuli che abbiano dimostrato particolare sensibilità per le esigenze del popolo a loro affidato. Tutt'altro, basterà ricordare Ansperto, che nell'876 fondò un ospedale per i poveri e i pellegrini presso la chiesa di San Satiro e lo dotò di beni in modo che potesse sfamare più di 1000 persone all'anno. O Andrea, che nel 903 istituì anche egli un ospedale per i poveri presso San Raffaele, o a Riberto, che negli anni venti dell'undicesimo secolo volle un altro ospizio presso il monastero di San Dionigi da lui fondato. Lo stesso a Riberto poi, tra molte altre iniziative, nella grave carestia che per lunghi anni colpì tutta l'Italia settentrionale, ordinò che si facessero in Milano distribuzioni gratuite di pane e di legumi e provvide personalmente a fornire ai poveri di denaro e vestiario. Per il XIII secolo sarà sufficiente fare il nome di quel personaggio complesso e indubbiamente in parte contraddittorio che grazie agli studi di Monsignor Cattaneo appare meno monoliticamente impegnato sul terreno politico e aperto anche ad esigenze religiose. Ottone Visconti, che tanta parte delle sue ricchezze personali impiegò a favore di fondazioni ospedaliere vecchie e nuove, per l'assistenza sanitaria gratuita ai bisognosi, per il soccorso dei nobili decaduti e per l'aiuto della Terra Santa. Ma il XII secolo appare particolarmente significativo per il tema indicato, soprattutto perché in questo periodo tutto il quadro politico, economico, sociale subì profonde trasformazioni, creando esigenze diverse rispetto al passato. Anche in campo religioso, dunque, come in tutti gli altri settori della vita, assistiamo allora alla difficile e faticosa costruzione di nuovi assetti, nati dal confronto tra tradizione e novità. Confronto non sempre facile, anzi spesso lacerante, soprattutto quando la novità nasceva dall'aspirazione a ritrovare le radici più pure e autentiche della tradizione, eliminando tutto ciò che di quella tradizione apparisse travisamento o tradimento. Tra la conclusione delle lotte per la riforma della Chiesa, che per quasi tutta la seconda metà dell'undicesimo secolo sconvolsero con scontri durissimi e talvolta sanguinosi l'ordinamento politico ed ecclesiastico, e gli anni venti del secolo successivo, la situazione in Milano si era profondamente e rapidamente trasformata. Mentre gli arcivescovi, usciti dallo scisma, erano ormai tornati in comunione con il papato e si applicavano a calare nell'organizzazione ecclesiastica locale gli ideali della riforma della Chiesa proposti da Roma, la città era entrata in una fase di grande espansione. I segni di un'eccezionale vitalità si avvertivano dovunque, nell'ascesa di nuovi ceti forniti di ampia disponibilità di denaro liquido, nel rinnovamento edilizio di una parte consistente delle più antiche chiese cittadine, nella istituzione di nuovi mercati, nello sviluppo dei commerci, nell'affermazione di una nuova forma di governo, il comune, dove la direzione della politica cittadina era posta nelle mani dei consoli, una magistratura laica, espressione dei ceti dirigenti. Infine, nelle campagne militari che avevano lo scopo di assicurare a Milano una vera e propria supremazia in ambito lombardo, garantendo alla città il controllo delle strade e dei mercati e assoggettando le rivali troppo pericolose, Lodi e Como prima di tutto. Nel nuovo mondo, che si presentava definito nelle sue linee essenziali già alla fine dell'undicesimo secolo e nei primi anni del XII, prosperità e povertà coesistevano in contrasto spesso stridente. Si avvertivano un po' dovunque squilibri e contraddizioni. Il laicato, soprattutto, oramai autonomo politicamente ed economicamente, era percorso da profonde inquietudini e chiedeva di svolgere una parte più attiva anche nella vita religiosa. Troviamo così laici che restauravano chiese, che partivano per la crociata o intraprendevano lunghi pellegrinaggi, che compivano scelte impegnative nell'ambito della vita religiosa, che, accogliendo un'indicazione data dallo stesso Papa Urbano II, quando nel 1096 aveva sostato a Milano, chiedevano di eleggere il prete officiante delle cappelle cittadine. Alla fine dell'undicesimo secolo, proprio da un laico, benestante e sposato, venne una nuova iniziativa nel campo della carità. Si trattava di Lanfranco della Pila, che per la salvezza della sua anima e di quella delle mogli, di quelle della moglie Frasia, del padre Pietro e di tutti i fedeli defunti, istituì nei pressi della chiesa di San Simpliciano un ospedale per i poveri pellegrini, dotandolo di beni. La ragione che aveva mosso l'uomo a prendere questa decisione e che egli dichiarava nel suo testamento del 1091 indica chiaramente la nuova coscienza ormai acquistata dai laici di dover svolgere un compito preciso nella Chiesa seguendo il Vangelo. Lanfranco infatti si era ricordato, come diceva egli stesso, di alcune parole di Cristo relative al giudizio finale e che egli citava un po' liberamente. «Venite benedetti dal Padre mio nel regno preparato per voi dall'eternità, perché ero pellegrino e mi avete ospitato, ero infermo e mi avete curato, avevo sete e mi avete dato da bere, avevo fame e mi avete dato da mangiare». Lanfranco, insomma, modificava leggermente il passo evangelico di Matteo, si tratta di Matteo 25, 34, 36, per mettere nella massima evidenza il dovere dell'ospitalità ai pellegrini, che egli voleva appunto assolvere con la sua fondazione. Gli arcivescovi milanesi, è evidente, non potevano rimanere indifferenti di fronte a queste manifestazioni di intenso spirito evangelico e si adoperarono in vario modo, con maggiore o minore sensibilità, per dare una risposta a nuove, più esigenti richieste. Tra la fine dell'undicesimo secolo e l'inizio del dodicesimo, alcuni prelati furono particolarmente attenti, come si usa dire, ai segni dei tempi. Arnolfo III, nel 1095, provvide così alla chiesa poverella, paupercula, dice il documento, di San Gemolo in Valganna, e ai tre uomini appartenenti agli strati più elevati della società cittadina, che, desiderando fuggire il mondo e servire Dio nella solitudine, si erano ritirati presso quella chiesa. Il successore di Arnolfo III, Anselmo IV, nel 1100 veniva incontro ad altre esigenze sentite con particolare intensità in quel momento, perché diffuse dalla predicazione per la prima crociata. Vedere la terra dove Cristo aveva vissuto ed era morto e partecipare ai benefici spirituali previsti per chi combattesse per la liberazione dei luoghi santi. Il 15 luglio del 1100, in occasione del primo anniversario della conquista di Gerusalemme da parte dei crociati, Anselmo istituiva pertanto una nuova festa nella chiesa milanese dedicata al Santo Sepolcro e da poco quasi completamente rinnovata. E stabiliva che chiunque, per qualsiasi motivo, non potendo recarsi a Gerusalemme per pregare su quel sepolcro dove il corpo di Cristo era stato deposto, si fosse recato con retta intenzione nella chiesa costruita a vera imitazione di quel sepolcro, avrebbe ottenuto la remissione di un terzo dei suoi peccati. Istituiva inoltre anche un mercato, esente da tasse, che si sarebbe svolto in occasione della festa, in modo che alla utilità delle anime, diceva l'arcivescovo, si aggiungesse anche il comune bene materiale. E stabiliva infine una pace da osservarsi per 15 giorni per tutto il territorio, in modo da rendere più sicuro e ampio l'afflusso di pellegrini e mercanti in città. Solitamente però, soprattutto nei primi decenni del secolo, gli arcivescovi rimasero nell'ambito delle istituzioni ecclesiastiche tradizionali, procurando di assicurare in primo luogo ordine e pace, tra chiese e monasteri, ma anche tra queste e i fedeli. Molti interventi ebbero proprio lo scopo di sedare discordie e contrasti, nella convinzione, diceva Anselmo IV nel 1099, che dai contrasti derivasse turbamento alla Chiesa e alla città, e che la unità e la unanimità fossero un bene prezioso da difendere con cura attenta e gelosa. Sempre nell'ambito più propriamente ecclesiastico, gli arcivescovi cercarono di sostenere anche materialmente coloro che desideravano seguire un ideale religioso più impegnativo. In particolare, molti si preoccuparono di assicurare ai chierici che avevano scelto di vivere in comune, secondo una regola, non solo le basi materiali sufficienti, ma anche le necessarie condizioni di raccoglimento. In alcuni documenti arcivescovili è indicato con grande chiarezza che lo scopo principale a cui si mirava non era il consolidamento di una situazione economica e patrimoniale, ma qualcosa di diverso. Nel 1098, ad esempio, Anselmo IV concedeva ai canonici di Sant'Ambrogio una cappella situata nei pressi della Basilica Santa Maria Greca, perché in essa potessero pregare e celebrare l'officiatura rimanendo più appartati. Nello stesso anno, inoltre, Anselmo confermava ai canonici sant'ambrosiani il diritto di usufruire di tutte le offerte fatte dai fedeli nella Basilica. Questo perché, diceva Anselmo, liberi da altre preoccupazioni, essi potessero dedicarsi con zelo più generoso al servizio divino, si mostrassero fedeli fino in fondo alla sede apostolica, avessero il cuore pieno di timore e di amor di Dio, fossero a tutti esempio di vita virtuosa e santa, così da presentarsi al cospetto della Divina Maestà tanto più puri quanto più erano stati sostenuti da aiuti generosi. Qualche anno dopo, nel 1116, l'arcivescovo Giordano, rivolgendosi ai decumani della cattedrale che desideravano riunirsi a vita comune, concedeva loro le offerte fatte dai fedeli all'altare di San Biagio. Egli aveva volentieri accolto la richiesta presentata, gli diceva, in nome della carità e seguendo l'esortazione del Salvatore che ha raccomandato di dare a chiunque chiede. Infatti, concludeva l'arcivescovo, come il veleno dell'odio distrugge tutto, così la virtù profumata della carità contiene ogni bene ed è un vincolo che unisce indissolubilmente. Sulla base della carità, quindi, il governo dei superiori è utile, la doverosa obbedienza degli inferiori è gioiosa e gli eguali si comunicano generosamente un mutuo rispetto. Gli interventi a favore di canoniche non cessarono lungo tutto il corso del secolo. Ne cessò lo sforzo di introdurre la vita comune dove ancora non esisteva, ad esempio presso gli ordinari della cattedrale. Già Ulrico, prima ancora di diventare arcivescovo nel 1120, aveva avviato la costruzione di una canonica nuova. Ma lo sforzo più notevole si deve ad Oberto da Pirovano, il quale aveva disposto che tutti i beni della Chiesa venissero messi in comune. Nella convinzione, diceva il Papa Eugenio III nel 1149, confermando un precedente provvedimento arcivescovile, che la vita comune e il comune possesso dei beni, eliminando squilibri tra chi aveva in abbondanza e chi non aveva il necessario, eliminasse anche la causa di molti mali e disordini. Ma alla fine della prima metà del XII secolo, quando appunto Oberto compiva il suo tentativo, destinato a non avere successo, le esigenze della vita spirituale erano cresciute. Ciò anche in relazione al rinnovamento portato dai concili Lateranense I e II, rispettivamente del 1123 e del 1139, dal concilio Pisano del 1135, ma soprattutto a seguito del breve soggiorno a Milano di Bernardo di Chiaravalle, che con la sua parola trascinatrice e il suo esempio aveva suscitato nelle folle entusiasmo e venerazione e aveva indotto molti a convertirsi, a compiere opere di penitenza e gesti di grande generosità nei confronti dei poveri e delle chiese, e aveva anche fatto sorgere in alcuni il desiderio di imitare Bernardo nella scelta di vita. Pur senza trascurare canoniche e monasteri di tipo tradizionale, dunque, l'arcivescovo Robaldo, ad esempio, aveva dedicato un'attenzione assai viva a istituzioni nuove, dove si voleva vivere una vita religiosa più intensa e più povera, nell'obbedienza rigorosa ad una regola, nella preghiera e nel lavoro. I monasteri cistercensi di Chiaravalle e Morimondo vennero così sostenuti in vario modo e seguiti da vicino dall'arcivescovo, il quale d'altra parte dava il suo appoggio anche a canoniche regolari che obbedivano alla severa regola detta di Sant'Agostino e a monasteri femminili di nuova fondazione. Ad uno di questi, il monastero di Montano, Robaldo concesse la esenzione dalle decime e la libertà da ogni onere nei confronti della pieve di Rosate, nel cui ambito il monastero sorgeva. Ad un altro, il monastero di Santa Maria ad Fonticulum, da poco fondato fuori di Porta Ticinese, accordò poi nel 1139 la protezione della chiesa milanese. Questo perché, diceva l'arcivescovo, era suo dovere onorare con tutte le forze le spose di Cristo, bellezza della Chiesa, ma anche perché il sesso femminile è più fragile, quindi con più attenta carità bisogna confortarlo e difenderlo da ogni pericolo. È inutile osservare che l'appoggio dato a monasteri e canoniche, fossero questi di tipo tradizionale o di tipo nuovo, non era tra l'altro senza conseguenze nel più specifico campo dell'assistenza. Tra i compiti di queste istituzioni, infatti, rientrava a pieno titolo l'ospitalità e l'esercizio organizzato della carità. Inoltre, per alcuni ordini nuovi che penetrarono nel milanese in quegli anni, evidentemente con il consenso degli arcivescovi, l'assistenza era uno dei primi doveri. È il caso, ad esempio, dei gerosolimitani. Ma di tutto questo si parlerà tra breve. Con il successore di Robaldo, Oberto da Pirovano, il problema dell'assistenza emerge in primo piano. Quello di Oberto fu un lungo episcopato, durato un ventennio, che per molti aspetti si deve considerare di fondamentale importanza. Egli si trovò a vivere uno scisma papale, dovette affrontare con i suoi concittadini due guerre e due assedi posti da Federico I alla città. Infine, nel 1162, alla vigilia della distruzione di Milano, scelse la via dell'esilio, accompagnato da alcuni membri del clero ordinario, per non essere costretto a riconoscere l'antipapa sostenuto dall'imperatore. In esilio morì nel 1166, ma dopo aver contribuito alla riorganizzazione delle forze contrarie alla politica imperiale nell'Italia settentrionale e dopo aver assicurato il collegamento di queste con Alessandro III. Insomma, dopo aver posto le basi di quell'alleanza tra arcivescovo milanese, Milano e città lombarde, che sarà la nota più rilevante del decennio 1167-1176. Prima di essere costretto dagli avvenimenti a concentrare la sua attenzione su tali grandi fatti politici, però, Oberto compì uno sforzo deciso per ricostruire l'unità della Chiesa milanese che negli ultimi anni dell'episcopato di Robaldo aveva subito qualche lacerazione e per riorganizzare tutta la compagine ecclesiastica attorno all'autorità del vescovo, riaffermata con forza proprio come principio e garanzia di unità e di ordine. Ebbene, tra molti altri interventi, Oberto si occupò anche degli ospedali, in un modo che vale la pena di esaminare più da vicino. Già nel 1144, Robaldo aveva sottoposto al preposito di Sant'Eustorgio il governo e l'amministrazione dell'omonimo ospedale, sorto a sostegno dei poveri nei pressi della chiesa nel suburbio di Porta Ticinese. Nel 1147, Oberto confermò al monastero di San Simpliciano, tra altri beni e diritti, anche l'ospedale fondato su terreno del monastero, si diceva, e vicino alla chiesa. Nel 1148, infine, il monastero di Sant'Ambrogio si vedeva riconoscere dall'arcivescovo i diritti parrocchiali sulla cappella di San Michele e sull'ospedale edificato lì vicino. Dal testo dei diplomi arcivescovili sembrerebbe che gli ospedali fossero fin dalle origini sottoposti rispettivamente alla canonica e ai due monasteri e che la conferma si limitasse a ribadire un dato di fatto. Invece non era così. Negli ospedali, sotto la guida di maestri o rettori, vivevano e operavano dei conversi che non intendevano affatto essere subordinati ad altri e limitati nell'amministrazione dei beni o nell'organizzazione dell'assistenza o nella libertà di scegliere il sacerdote a cui rivolgersi per la cura pastorale. In tutti e tre i casi, dagli interventi arcivescovili Ebbero dunque origine delle controversie, che portate davanti all'arcivescovo gli diedero modo talvolta di rendere meno duro i provvedimenti presi facendo qualche concessione ai conversi, ma anche di riaffermare quello che indubbiamente appare un disegno preciso. Porre gli ospedali alle dipendenze di una istituzione ecclesiastica e inquadrarli nell'organizzazione facente capo all'arcivescovo. Per quanto riguarda l'ospedale di Sant'Eustorgio, la testarda opposizione del maestro rischiava di chiudere ogni via d'uscita per una soluzione pacifica. Egli infatti aveva giurato pubblicamente che non avrebbe mai prestato ossequio formale al preposito, come gli si chiedeva di fare, in quanto il suo ospedale non era mai stato né doveva essere soggetto alla canonica. Per risolvere il contrasto si fece ricorso ad un compromesso studiato con grande abilità diplomatica. I diritti della Chiesa sull'ospedale furono pienamente riconfermati e i conversi piegati a prestare ossequio formale al preposito. Ma il maestro non fu costretto a fare lo stesso. Venne però convinto a promettere obbedienza. Quanto all'amministrazione dei beni, si ribadiva che essa spettava al preposito, ma questi, evidentemente per richiesta dell'arcivescovo, investiva di essa il maestro. In tal modo le resistenze vennero superate. Così, nel 1173 Alessandro III, poi nel 1185 Urbano III, arcivescovo e papa, e infine nel 1194 l'arcivescovo Milone, potevano tranquillamente confermare alla canonica di Sant'Eustorgio tutti i diritti, anche sull'ospedale. Per l'ospedale di Sant'Ambrogio la controversia fu risolta in un giudizio, dove il monastero riuscì a presentare testimoni tali da fargli ottenere il riconoscimento dei diritti parrocchiali. Nello stesso anno, il 1153, si concludeva, sempre alla presenza dell'arcivescovo, un'altra vertenza analoga tra l'ospedale di San Giacomo Aristocano e la canonica di Sant'Ambrogio. Anche in questo caso la canonica otteneva la giurisdizione sull'ospedale. Quanto a San Simpliciano, il caso è particolarmente interessante. L'ospedale, infatti, altro non era che quello fondato nel 1091 da Lanfranco della Pila, su terreno che aveva appositamente acquistato dal monastero. Già abbiamo parlato della volontà dichiarata dal fondatore di applicare il Vangelo. Non abbiamo detto però che per esplicita disposizione di Lanfranco l'ospedale da lui fondato non doveva essere sottoposto ad alcuna istituzione ecclesiastica. Esso infatti doveva essere difeso dai vicini di Porta Comacina, ai quali era riservata la nomina del rettore o di più rettori se la situazione lo avesse reso necessario. Il donatore proibiva anzi formalmente che alcuno, vescovo o abate, chierico o laico, dirigesse l'ospedale, se non la persona scelta dai vicini. Il provvedimento preso da Oberto dovette sollevare scontento e soprattutto forti resistenze nei confronti del monastero di San Simpliciano, sia all'interno dell'ospedale, sia nell'ambiente dei vicini. L'arcivescovo cercò di accontentare almeno in parte i conversi. Nel 1170, infatti, Galdino prendeva l'ospedale di suoi beni sotto la protezione della Chiesa milanese e riservava all'arcivescovo la conferma e la investitura del maestro o del priore liberamente scelto dai conversi. Il maestro, da parte sua, era tenuto a prestare ossequio all'arcivescovo. Di ciò non furono soddisfatti, evidentemente, né l'abate di San Simpliciano né i vicini. Ne derivò un'altra controversia, conclusa da una sentenza favorevole all'abate, di fronte alla quale si interpose appello a Roma. Siamo alla fine del secolo. In quell'occasione i vicini di Porta Comacina si rivolsero al Papa, forse Celestino III, come coloro che per volontà del fondatore dell'ospedale, cioè Lanfranco della Pila, godevano del gius patronato. Sulla base del testamento di Lanfranco, dunque, essi riaffermavano i loro diritti e supplicavano il Papa di non confermare una sentenza, quella favorevole all'abate, contraria ai canoni, a ogni diritto, alla volontà del fondatore, e di non porgere orecchio al messo del monastero, nemmeno se, dicevano, questi gli offrisse la metà del tesoro di Costantinopoli. Non conosciamo il risultato dell'appello. Certo però, in quella occasione o in un'altra successiva, i vicini furono sconfitti. Nel XIII secolo, infatti, l'ospedale appare soggetto al monastero. Le ragioni che stavano alla base dell'azione di Oberto, indubbiamente miranti a limitare l'autonomia dei conversi e a circoscrivere la loro sfera di azione, si comprendono meglio se si esamina un intervento compiuto qualche anno più tardi, nel 1161, nei confronti di un altro ospedale, quello dei poveri del Brolo. È già stato ricordato questo interessante documento. Questa istituzione, l'ospedale dei poveri del Brolo, era sorta dalla fusione di due ospedali, entrambi voluti dalla munificenza di un laico, Goffredo da Bussero. Costui, nel 1145, aveva fondato il Consorzio dei Poveri, detto di San Barnaba, che doveva assicurare assistenza ai poveri e ai bambini abbandonati. Qualche anno dopo aveva fondato, non lontano dal primo, un secondo ospedale, quello di Santo Stefano, per i malati. Le due fondazioni del da Bussero nel 1158 furono accorpate così da formare un unico ente, quello appunto che diventò l'ospedale del Brolo. Tale unione, evidentemente, era sembrata necessaria per razionalizzare gli interventi e utilizzare meglio le risorse in un periodo molto difficile per la città, nel quale, nel campo dell'assistenza, erano necessari sforzi maggiori. Nel 1158, infatti, la città aveva dovuto sostenere una dura guerra e aveva subito un assedio. Tutto ciò, senza dubbio, aveva colpito l'economia cittadina e aveva creato situazioni di grave bisogno. Dopo una pace di brevissima durata, poi, si era ripreso a combattere e l'atteggiamento dell'imperatore, deciso a punire in modo esemplare la città ribelle, faceva sì che ci si dovesse aspettare il peggio. Fame e privazioni colpivano tutti e soprattutto i più deboli e indifesi spesso non avevano di che mangiare, né di che bere, né di che vestirsi, come dichiarava un minorenne nel 1160. In questa gravissima situazione, nel 1161, Oberto intervenne per regolare la vita e il funzionamento del nuovo ospedale del Brolo. Dopo una bella renga, già ricordata, nella quale si diceva che come attesta la scrittura e gloria del Vescovo provvedere alle esigenze dei poveri, proprio pensando al bene di costoro, Oberto stabiliva una ripartizione di compiti tra il maestro e i conversi, addetti alla cura dei poveri, e i decani del vecchio consorzio della carità. I decani, a turno, in gruppi di quattro, avrebbero dovuto sovrintendere all'assistenza nell'ospedale, mentre i conversi avrebbero dovuto andare per la città raccogliendo i bambini abbandonati e i malati poveri per portarli al Brolo, dove ad essi si sarebbe dato il necessario secondo le disponibilità. Qui interessa però notare un punto sul quale l'arcivescovo si fermava con particolare attenzione. Se infatti i decani avessero trovato a ridire sull'assistenza prestata ai poveri dai conversi, avrebbero dovuto rivolgere le loro osservazioni al maestro dell'ospedale, il quale, se gli fosse sembrato necessario, sarebbe intervenuto a correggere quanto non funzionava. Ma se fosse nata una controversia tra i decani e il maestro su quanto fosse o no necessario mutare, e se tale controversia non potesse essere risolta dagli altri decani, costoro avrebbero dovuto ricorrere all'arcivescovo e fare poi osservare quanto questi ordinasse. Qualora invece le inadempienze o le irregolarità fossero da parte dei decani, il maestro avrebbe dovuto segnalarle. Se da questo richiamo ufficiale fosse sorta una disparità di opinioni tra maestro e decani, ancora una volta la questione avrebbe dovuto essere portata davanti all'arcivescovo e da lui terminata. Non si è forse lontani dal vero se si pensa che anche le altre comunità addette al servizio degli ospedali fossero soggette piuttosto frequentemente agli stessi inconvenienti registrati con precisione da Oberto per la comunità del Brolo. Spesso dovevano sorgere divergenze di opinione sulla conduzione dell'istituto, sul modo di organizzare l'assistenza, sull'amministrazione dei beni, e l'autorità del maestro non era sufficiente per superare i contrasti e garantire il buon funzionamento della istituzione. Inoltre, alla litigiosità interna, alla scarsa disciplina, probabilmente i conversi aggiungevano un'altra ragione di debolezza, che rischiava di compromettere la stessa opera di assistenza. Essi erano esposti al rischio di subire le pressioni di quanti, singoli e gruppi, erano più interessati ai beni delle case che alla loro attività. Si comprende dunque perché Oberto abbia voluto sorvegliare da vicino gli ospedali, sottoponendoli al controllo di istituzioni bene inserite nella Chiesa milanese e soggette all'autorità dell'arcivescovo. L'autonomia dei diretti responsabili degli ospedali veniva così indubbiamente mortificata, anche contro la volontà di alcuni dei fondatori. Ma se ne avvantaggiava l'autorità dell'arcivescovo, che si presentava come supremo custode e garante del buon funzionamento delle istituzioni, anche nel delicatissimo settore dell'assistenza, e si poneva inoltre come ultimo giudice nella conclusione di tutte le controversie. Più ancora che sugli altri ospedali, gli arcivescovi esercitarono una particolare vigilanza sull'ospedale del Brolo, sia per la sua importanza, sia per il luogo in cui sorgeva, appunto il Brolo arcivescovile. Dopo Oberto, quindi, anche Galdino, Milone e Filippo si adoperarono per regolare l'attività dell'ospedale con norme che vennero successivamente precisate e all'occorrenza modificate di fronte all'insorgere di nuovi problemi e nuove difficoltà. Nel 1168, ad esempio, la situazione era forse più pesante ancora che nel 1161. Nel 1162 la città era stata distrutta per ordine del Barbarossa e per 5 anni gli abitanti erano stati costretti a risiedere in alcuni borghi posti all'esterno delle mura. Solo nel 1167, quando Milano era entrata nella Lega Lombarda, i milanesi erano rientrati in città e avevano posto mano alla ricostruzione. Ma i difficili anni appena passati e le operazioni militari in corso avevano creato e creavano situazioni di grave bisogno per molti. Nel 1168, dunque, l'arcivescovo Galdino avvertì la necessità di aumentare l'organico del personale e di definire meglio e in modo più completo i suoi compiti. I conversi dovevano infatti raccogliere per la città non solo i malati poveri senza assistenza e gli esposti, ma anche gli orfani abbandonati, assicurando a tutti cibo e vestiario. Dovevano poi anche provvedere a quei malati privi di mezzi che tuttavia non erano del tutto soli, assicurando loro un aiuto a domicilio. Dovevano però fare in modo che l'assistenza esterna e quella interna fossero ben equilibrate e che la prima non tornasse a detrimento della seconda. Quanto ai beni dell'ospedale, essi dovevano essere regolarmente distribuiti per soddisfare le esigenze dei poveri e non impiegati nell'acquisto di terre. Anche le rendite delle terre donate dai benefattori dovevano essere utilizzate a vantaggio degli assistiti. Quanto alle case di cui eventualmente l'ospedale fosse venuto in possesso, se esse non servivano agli scopi, diremmo, istituzionali, avrebbero dovuto essere vendute e il ricavato impiegato per l'assistenza. Galdino, da parte sua, fece una notevole donazione di terra all'ospedale, nello stesso Brolo, per consentire la costruzione di nuovi edifici divenuti necessari per la cresciuta attività. Il successore di Galdino, poi, donò il cimitero che era stato dell'ospedale detto dell'Arco Romano. Simili interventi erano dettati da forti preoccupazioni pastorali. Ad esse, proprio Algisio, nel 1184, diede adeguata espressione. Era dovere degli arcivescovo, egli dichiarava, provvedere a tutti, ma in primo luogo a coloro che, pieni di amore di Dio, si dedicavano alle opere di carità e con ogni vigore profondevano le loro energie al servizio dei poveri e degli infermi. Dopo Algisio, anche Milone e Filippo intervennero più di una volta per confermare le disposizioni precedenti, per modificare norme, per risolvere contrasti interni. Ma piuttosto che passare in rassegna i documenti indirizzati dagli arcivescovi all'ospedale del Brolo o ad altri ospedali vecchi e nuovi sorti nella diocesi, allo scopo di completare il quadro dell'opera svolta nel XII secolo dai capi della Chiesa ambrosiana nel settore della carità e passiva, sembra opportuno fissare brevemente l'attenzione su un personaggio, forse il più famoso in questo campo, Galdino della Sala. Anche questo arcivescovo, infatti, è ormai ben conosciuto nella sua dimensione religiosa e pastorale grazie agli studi appassionati di Monsignor Cattaneo, che ancora una volta è doveroso ricordare con gratitudine. Al momento della distruzione di Milano, Galdino, allora arcidiacono della Chiesa milanese, aveva seguito in esilio l'arcivescovo Oberto e il Papa Alessandro III. Ritornato nella sua città nel 1167 come arcivescovo, e per di più con il titolo di cardinale e di legato della sede apostolica, egli aveva subito impostato un'azione di vasto raggio mirante a far recedere nell'Italia settentrionale le forze scismatiche e filoimperiali. Pertanto, anche con l'autorità di metropolita e di legato apostolico, sostituì i vescovi, pose in posizioni particolarmente delicate uomini di sicura obbedienza alessandrina, favorì la ripresa di una vita ordinata nelle istituzioni ecclesiastiche della diocesi e in genere nella città. Si è già detto della sua attenzione per l'ospedale del Brolo e di come, per far fronte alle cresciute esigenze, egli abbia ampliato gli edifici, aumentato il numero degli addetti all'assistenza e allargato il loro campo di azione, incaricandoli di provvedere anche agli orfani, indubbiamente numerosissimi dopo tanti anni di guerra, e ai malati non totalmente privi di assistenza, le cui necessità potevano essere ugualmente soddisfatte, ma con minore impegno economico e materiale della istituzione, con aiuti prestati a domicilio. Ma la biografia di Galdino, scritta da un agiografo dell'inizio del Trecento, e il prefazio e l'inno composto per la messa del santo dall'arciprete Ulrico Scaccabarozzi alla fine del XIII secolo, aggiungono altri particolari sulla vita dell'uomo. In questi testi Galdino è infatti esaltato non solo per l'intensa vita di preghiera e di penitenza, per il contributo dato alla ricostruzione anche materiale della città, ma soprattutto per la carità. Fervente di carità, si dice in particolare nel prefazio, egli preveniva le parole di chi voleva chiedere, sollevava gli indigenti, dotava le fanciulle povere, nutriva i vecchi, era il protettore delle vedove, il padre e il rifugio degli orfani. Secondo una tradizione, inoltre, egli volle assicurare il cibo a quanti erano richiusi nelle carceri della Malastalla, e quel cibo, detto pane di San Galdino, era ancora ricordato nel XVII secolo. I cataloghi degli arcivescovi attestano infine che Galdino, con energia instancabile, combatté contro un'altra più grave forma di povertà, l'eresia, soprattutto quella catara che metteva in pericolo il patrimonio più prezioso, la fede. L'eresia, che aveva radici molto complesse, aveva senza dubbio trovato terreno favorevole ad un'ampia diffusione nel disagio spirituale e nel disorientamento causato dallo scisma papale apertosi nel 1159, ma lo aveva trovato anche nello spirito antigerarchico e anticlericale suscitato da predicatori di riforma che, come Arnaldo da Brescia, accusavano il clero di essere troppo ricco, troppo coinvolto in affari temporali e attestato su posizioni di potere. Contro l'eresia, Galdino predicò, dicono i cataloghi, la fede e la verità, fino alla morte. E proprio dopo una predica, infatti, l'arcivescovo si sentì male sul pulpito di Santa Tecla e poco dopo spirò. Eppure quest'uomo, indubbiamente eccezionale, e venerato subito dopo la morte per le sue doti e virtù straordinarie, non ebbe, almeno all'inizio, la venerazione di una parte del suo stesso clero, il clero decumano. Galdino, infatti, era un nobile e come tale, ha detto il Cattaneo, volle difendere i privilegi del capitolo della cattedrale, pure formato da nobili. Non seppe pertanto accogliere, o ebbe timore a farlo, le richieste del clero decumano, che aveva una provenienza sociale più varia e che aspirava a vedere riconosciuta la parte svolta in aiuto alla popolazione milanese durante la lontananza dell'arcivescovo. Non ha qui interesse seguire le fasi di un contrasto che qualche anno dopo rese più duri e complessi i conflitti politici e sociali che divisero la città. Importa piuttosto notare che anche all'uomo della carità si poteva rimproverare una non sufficiente attenzione per le richieste, non del tutto irragionevoli, di una parte del suo prossimo, il clero decumano. Ma il campo della carità, che volutamente ho preso nell'accezione più vasta, quella proposta al convegno diocesano dello scorso anno, cioè come risposta generosa ad ogni situazione di bisogno morale e materiale, è talmente smisurato da non poter essere interamente percorso dalla generosità anche eccezionale di un uomo. Inevitabilmente dunque, nell'opera di chiunque, anche di un santo, si possono trovare ritardi, incomprensioni, timori eccessivi che hanno talvolta impedito di dare una risposta adeguata ad ogni forma di povertà. Ciò salva indubbiamente dalla tentazione di abbandonarsi ad esaltazioni di stampo agiografico. Non si può però neppure trascurare o dimenticare gli slanci generosi, le scelte coraggiose, le concrete, sia pur limitate, realizzazioni, le risposte anche parziali e settoriali, che in tempi difficili, nei quali tutta una società appariva in travaglio, hanno reso meno difficile la vita di molti. Ciò che importa, infatti, dal punto di vista storico, è rilevare quale risposta sia stata data in un certo periodo alle complesse alle numerose esigenze di una collettività complessa e articolata, e verso quali settori tale risposta si sia di preferenza rivolta. È quanto ho cercato di fare per gli arcivescovi milanesi del XII secolo.